Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dal titolo Come usare lo storytelling per favorire le vendite. Vi do il benvenuto a questo webinar dedicato a come usare lo storytelling per favorire le vendite. Sono Leonardo Bellini, fondatore di Digital Marketing Lab e di un sito dedicato all'utilizzo di LinkedIn in chiave business che si chiama linkedinforbusiness.it. Ora devo aggiornare questa slide, vedete qui compaiono tre libri e la novità di questi giorni è l'uscita di un quarto libro dedicato alla pubblicità su LinkedIn, disponibile in libreria dal 17 ottobre, prenotabile su Amazon fin da ora. Qual è la mia missione? Quella di aiutare imprese e professioniste a migliorare e raggiungere possibilmente i propri obiettivi di business grazie ai canali social, in particolare grazie all'utilizzo di LinkedIn. Prima di iniziare vi dico e condivido con voi alcune regole della casa. Dedicherò gli ultimi 10 minuti a rispondere alle vostre domande, potete farle fin da ora, poi Stefani le filtrerà. Non avrete un accesso immediato alla registrazione, vi darò poi l'informazione per accedere a una versione premium che include anche la possibilità di scaricare le slide, alcune domande, esercitazioni per verificare il vostro apprendimento. Datemi anche in diretta, utilizzate questo spazio di chat in condivisione per darmi i vostri commenti o suggerimenti anche su prossimi argomenti per nuovi webinar. Allora, oggi parliamo di storytelling, un tema, se vogliamo, molto abusato, molto diffuso, di cui si parla molto, a volte anche a sproposito. Proviamo a capire cosa significa creare uno storyboarding, innanzitutto, per favorire l'impatto e la relazione o lo sviluppo di una relazione commerciale. In particolare vi darò alcuni suggerimenti su come creare un frame, quindi da utilizzare, un modello per le vostre presentazioni commerciali in ottica di narrazione, proprio di storyboarding. Vi presenterò poi uno strumento per chi si occupa di vendite e ha LinkedIn Sales Navigator. Questo strumento si chiama Point Drive e vedremo come può essere usato per creare anche una condivisione e anche raccontare una narrazione commerciale utilizzando diversi formati. Infine vi parlerò del concetto di sfera influenza e di alcune sales plays. Farò riferimento a 5 sales plays. Allora, cominciamo a parlare, quando parliamo di storytelling, parliamo alla fine di una modalità di narrazione basata sui contenuti. Ci sono alcuni dati di fatto rilevanti che è bene sottolineare. Per esempio, il 60% dei marketer non ha definito e documentato la propria strategia basata sui contenuti. Alcuni studi dicono che mettere per iscritto e quindi creare un documento in cui si definisce la propria content strategy aiuta di gran lunga poi il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Qui vedete, quindi i nostri executive hanno bisogno di più budget per il content marketing, ciascuno lo sta facendo. Abbiamo un piano da mostrare che funziona? No, risponde l'omino della vignetta. No, abbiamo però impression e like. Quindi l'analisi e l'identificazione delle metriche, il capire come effettivamente dobbiamo parlare di strategie e non di risultati effimeri, vanitosi, legati a alcune tattiche. È molto importante. Altro dato significativo: il 95% dei contenuti creati dal marketing non riesce a raggiungere il proprio pubblico e quindi non riesce a sviluppare quell'attività di ingaggio, di capacità di connessione che è invece fondamentale per poi tradurre una persona sconosciuta in una potenziale persona interessata per coinvolgerlo fino a maturare e coltivare questa relazione fino a portarlo alla conclusione che potrebbe essere la vendita. Quindi è veramente rilevante, impressionante questo dato. Solo una parte, una piccola parte dei contenuti creati dal marketing giunge a destinazione. Questo perché ci sono gli algoritmi che regolano i social media, che frenano, impediscono, rallentano questo processo di diffusione dei contenuti. Perché comunque molti social network, se parliamo di social network, richiedono un investimento pubblicitario per raggiungere esattamente il target, per ottimizzare la distribuzione dei contenuti. E quindi dobbiamo ripensare la nostra strategia di contenuti e non solo alla modalità con cui produciamo dei contenuti, senza dimenticarci poi dell'altro aspetto, che è quello legato alla distribuzione efficace degli stessi. Un altro tema importante è per chi scriviamo questi contenuti. Abbiamo in mente in realtà quali sono i bisogni, le problematiche, gli interessi, le competenze, l'ambito, il contesto in cui operano i nostri interlocutori, oppure stiamo scrivendo dei contenuti per noi stessi per ottenere like e approvazioni? In che misura, soprattutto in un contesto business to business, siamo attenti a dare risposte ai bisogni e ai problemi dei nostri clienti? Quindi, da questo punto di vista, anche poi la narrazione di questi bisogni è molto importante. Ok, un'altra vignetta di Gavin Void, che avete capito è uno dei miei autori preferiti, nonché collaboratore di molti libri di Brian Solis. Quindi andate a vedere le presentazioni di Brian Solis, leggete i suoi report, scaricateveli dal Team Ether Group, sono sempre ricchi di ispirazione e di interesse. Allora, un tipico dialogo tra le vendite e il marketing, perché poi quando parliamo di contenuti, ovvero di contenuti per il marketing, dobbiamo tener conto che esistono anche i cosiddetti contenuti per le vendite. I contenuti per le vendite sono tutte quelle tipologie di contenuti che aiutano un venditore a qualificarsi e a avviare una conversazione commerciale significativa, veramente interessante e rilevante per il suo interlocutore. Tipicamente i venditori dicono al marketing: non sappiamo cosa dire quando ingaggiamo i nostri prospect. Di quale argomento loro hanno maggiore sensibilità, interesse o quali sono i loro pain points più grandi? Un'altra forma di dialogo tra le vendite e il marketing in aziende più evolute viene in qualche modo coadiuvata o migliorata attraverso una nuova funzione che è quella del Sales Enablement. Il Sales Enablement è un dipartimento di recente costituzione che ha l'obiettivo di favorire il dialogo e l'ottimizzazione dei processi tra marketing e le vendite. Un dipartimento di Sales Enablement potrebbe aver preparato una sequenza di contenuti, una cosiddetta sales cadence, che attraverso strumenti di marketing automation o di Salesforce automation il venditore può automatizzare per creare nurturing con i propri contatti qualificati. Tra queste piattaforme vi cito Salesloft o Outreach.io. Sono piattaforme di sales engagement che permettono di raccontare, di fare una narrazione della tua azienda, dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi attraverso una sequenza automatizzata di contenuti. Qui vedete una schermata tratta da Salesloft, un'azienda leader nel suo campo di prodotti, e qui vediamo un esempio di una cosiddetta sales cadence. Cioè, per sales cadence, ripeto, intendiamo una sequenza di contenuti veicolata attraverso medium differenti: email, telefono, segreteria, telefonica e social network. Quindi, come ottimizzare questa sequenza e entro quanto tempo inviare, per esempio, la prima mail dopo un contatto telefonico iniziale, o mettere like o ingaggiare il nostro potenziale cliente su LinkedIn o su Twitter. Ecco, qui richiede, come si suol dire, arte e scienza, e esistono delle società che hanno investito, utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale, SARV, eccetera, proprio in questo settore. Vi cito InsideSales.com, che ha sviluppato proprio una tecnologia di intelligenza basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le sales cadence. Ne ho parlato in precedenti webinar. Se andate sulla mia academy.linkedinforbusiness.it, trovate proprio delle informazioni sulla sales cadence e anche un videocorso. Quindi la cadenza di azioni multicanale, omnicanale, ci permette di tenere viva e costantemente alta la temperatura della relazione che stiamo sviluppando con i nostri contatti. Vedete qui un altro esempio. Facciamo una ricerca su LinkedIn, troviamo dei prospetti, gli inviamo una mail, gli lasciamo un messaggio telefonico, magari non lo troviamo, lasciamo un messaggio in segreteria. Poi dopo, dopo questa fase possiamo fare una seconda telefonata, poi mandiamo una seconda mail, poi proviamo di aggiungere il nostro prospect ai nostri contatti LinkedIn e così via. Ecco, questo è un modo come attualmente funzionano le aziende, magari più grandi, più digitalmente evolute, che hanno cercato, stanno cercando di utilizzare al meglio la tecnologia digitale, i canali social per mantenere vivo un dialogo, una conversazione con i propri interlocutori chiave, i propri buyer aziendali o comunque potenziali acquirenti dei nostri servizi. Ma torniamo invece su, come dire, sulla terra e utilizziamo la carta e la penna per definire uno storyboard per le vendite. Quindi, da un punto di vista proprio della narrazione, come possiamo progettare uno storyboard per le vendite? Innanzitutto, dobbiamo metterci banalmente nei panni del nostro interlocutore. Quindi la prima domanda che si fa al nostro interlocutore è: chi è questa persona? Come si qualifica? Cosa può darmi? E tipicamente è: cosa c'è nel suo contenuto per me? What is in it for me? Questo è l'acronimo. Quindi che cosa c'è per me? Dobbiamo trovare il primo problema più grande che agita le notti, insonni dei nostri interlocutori e provare a introdurre subito non il nostro prodotto, ma i benefici che porterebbe una soluzione o comunque una eliminazione o comunque riduzione del problema che è il problema più grande che assilla appunto i nostri interlocutori. Quindi identifica il primo, il secondo, il terzo problema più grande e a tavolino definisci quali potrebbero essere i benefici legati a un approccio diverso che potrebbero utilizzare, fino ad arrivare poi a una soluzione di cui il vostro prodotto è in qualche modo garante o portavoce. Quindi vedete in questo schema c'è un hook iniziale. Un hook potrebbe essere un caso in cui raccontate una success story, un caso di un cliente, quindi un qualcosa che attira subito l'attenzione. L'80% dei nostri clienti che usa questa strategia ha ottenuto dei risultati nel giro di poche settimane. Qualcosa veramente catchy che attiri l'attenzione. E poi sviluppate il vostro storyboard pensando a 1, 2, 3 contenuti che rispondano alla domanda cosa c'è per me. Per ciascuno di questi contenuti dovreste pensare appunto a come sviluppare una narrazione, uno storyboarding che si basi poi sui benefici. Ma facciamo un passo indietro. Quindi, chi per esempio dovrebbe costruire questo storyboard in azienda? Solo il marketing? Solo le vendite? Probabilmente marketing e vendite devono allinearsi per costruire lo storyboarding, perché solo le vendite sono in contatto con i propri clienti e conoscono quali sono i mal di pancia, le frustrazioni, le problematiche, le difficoltà che i loro interlocutori vivono quotidianamente. I risultati poi di questi storyboard, una volta che vengono applicati dalle vendite, dovranno essere condivisi con il marketing, che dovrà riprogettare, per esempio, nuovi storyboard, dovrà misurare l'efficacia e il ritorno di questo tipo di approccio. Quindi vediamo come se fosse un film o una sequenza, se parliamo di storyboarding o comunque di una sequenza di contenuti veicolata attraverso email, ci potrebbe essere una prima email per attirare l'attenzione, una sequenza di email per costruire valore, tips and tricks, suggerimenti, best practice, eccetera, e poi una mail finale per chiudere con qualcosa che favorisca l'effetto wow, che sia memorabile, che sia stimolante. Ecco, questa è un po' una trama di un film, dove c'è magari un inizio sorprendente in cui si presentano i protagonisti, c'è la trama, la narrazione, fino a arrivare a un finale che è tipicamente memorabile. Qual è lo scopo di uno storyboard? Secondo l'Amity Business School, da cui ho tratto questa slide, ci sono due scopi fondamentali. Il primo è quello di aiutare a spiegare meglio un processo attraverso anche l'elemento visuale, fino ad arrivare a concettualizzare visivamente qual è l'effetto finale di aver seguito questa sequenza, ovvero, e il secondo è uno strumento di comunicazione. Quindi agisce come uno strumento per comunicare i benefici di un prodotto o l'approccio verso un progetto. Questo è un po' e ci aiuta a visualizzare il prodotto finale, cioè ci aiuta a immaginare quale sarà la nostra realtà una volta che abbiamo seguito tutta una serie di passi, che potrebbero essere l'implementazione di un progetto software o di un processo di riorganizzazione aziendale o una qualunque soluzione più o meno tecnologica che noi pensiamo di vendere. Quindi, operativamente cosa potete fare? Potete convocare alcune persone del marketing, delle vendite, fornire loro una pila di fogli bianchi, di pennarelli colorati e cominciare questa attività di brainstorming o di design thinking, se più vi piace, nella costruzione di questo sales storyboarding. Primo punto è identifica e tratteggia le tue buyer personas. Per chi stai pensando questo tipo di narrazione? Quindi, quali sono i membri della tua audience? Utilizza un primo foglio per tratteggiare queste buyer personas. E durante l'intera presentazione che farai verso questa persona, abbiamo detto, loro penseranno cosa c'è per me, cosa mi interessa veramente, cosa c'è di rilevante che mi farà migliorare la mia produttività in azienda, che mi favorirà nello sviluppo della mia carriera, per esempio. Quindi identifica questi che sono i maggiori problemi e i benefici e poi anche le call to action. Quindi prendi un altro foglio e scrivi cosa vuoi che facciano le tue buyer personas quando leggono quel tipo di contenuto o di storia che hai costruito per loro. Vuoi che si iscrivano a un webinar, che ti mandino un contenuto, che si scaricano un white paper. Poi prendi altri tre fogli, quindi abbiamo detto nel primo foglio scrivi le tue buyer personas, quindi puoi utilizzare un template per definire il ruolo, la professione, la problematica, il contesto, la funzione aziendale, eccetera. Prendi un altro foglio e scrivi a caratteri cubitali la call to action, cosa vuoi che facciano, e poi prendi altri tre fogli e per ciascuno di essi definisci tre benefici chiave che le tue buyer personas realizzeranno, godranno quando eseguono quel tipo di azione. Quindi se inviti la persona a scaricare white paper, che tipo di beneficio otterrà? Se inviti la persona a seguire un webinar, o a scaricare un buyer's guide, o a seguire o partecipare a un workshop in diretta, o a partecipare a un evento, che tipo di vantaggio otterrà? Ma questo non basta, perché ancora il tuo pubblico si sta chiedendo cosa c'è per me. Quindi identifica i benefici a partire dal beneficio più grande e scrivilo a caratteri cubitali e aggiungi una A. Il beneficio più grande diventerà il tuo gancio. attorno a cui sviluppare appunto l'inizio, l'incipit della tua narrazione. Quindi a questo punto abbiamo creato una serie di fogli. Il primo foglio è quello in cui abbiamo fatto audience members thinking, potremmo dire, cioè abbiamo concettualizzato, reso vivo la tua pubblico attraverso il modello delle personas. E poi abbiamo disposto sul nostro tavolo cinque fogli. Nel primo abbiamo il gancio, in cui abbiamo spiegato qual è il beneficio più grande. Poi abbiamo tre fogli con la prima, il secondo, terzo, what is it in for me? Quindi come puoi rispondere attraverso a dei contenuti, grazie a dei contenuti, a quali sono tre problemi del nostra persona. Infine, l'ultimo foglio dove abbiamo messo una B è la design, cioè la call to action, l'azione desiderata, la conclusione. Quindi il tuo obiettivo è quello di attirare l'attenzione utilizzando il gancio A, di raccontare loro una storia che li porti in un viaggio che indirizzi tre loro bisogni chiave. Abbiamo detto 1, 2, 3. Infine termina con una conclusione che li renda entusiasti di compiere l'azione. Non devono avere dubbi, non devono esserci obiezioni, diffidenze, esitazioni, timori. Ok, quindi vedete poi in questo file, in questa slide, come ho raccolto tutti questi passaggi. Per ciascuno dei benefici, abbiamo detto, elenca tre benefici chiave per ciascuno, appunto, dei tre punti che hai analizzato. Come costruire? Immaginiamo di dover costruire quindi una presentazione sotto forma di un PowerPoint, di alcuni slide. Utilizza una slide distinta, un foglio distinto per ciascun beneficio. Restringi l'elenco per creare solo 10 slide. Qui ti forse conoscerai la regola 10-20-30 di Gui Kawasaki. Alzate la mano o scrivete in chat se qualcuno la conosce. Vediamo il vostro livello di preparazione. Vi do qualche minuto per mostrare la vostra knowledge, quindi siamo già più di 30 persone collegate, quindi magari qualcuno di voi conosce la regola 10, 20, 30. Allora, ve la dico io, abbastanza semplice, poi la ritroverete anche nel videocorso. Gui Kawasaki, che è stato anche uno start-upper e una persona che ha creato un modello di Ignite molto utilizzato nel mondo per i pitch per le start-up, dice: dovete creare una presentazione con solo 10 slide. Nella prima mettete il problema, nella seconda la soluzione, nel terzo il business model. Qui trovate questi 10 punti. 10 slide. Dovete descriverle, spiegarle, allenarvi a raccontarle in 20 minuti di tempo. Per ciascuna slide inserite solo poche parole. Utilizzate un font 30 di dimensione per i caratteri della vostra presentazione. Qui vi ho messo anche il link a un video su YouTube che si chiama Gui Kawasaki 10-20-30 Rule, una regola molto famosa. Qui abbiamo la nostra storyboard finale. Completa la tua storyboard con le frecce, crea un flusso logico che ti permette di spiegare i passaggi, creando anche quegli effetti di cambiamento di ritmo utilizzando la voce. Quindi è molto importante, vedete, io sto lentamente cambiando la lunghezza della frequenza della mia voce, voi vi starete chiedendo perché sto facendo questo, ora sto riaccelerando. Quindi questi cambi di voce aumenteranno i picchi della dopamina di attenzione cerebrale nella testa dei vostri interlocutori, dei vostri ascoltatori. Una volta che hai completato la struttura, indossa di nuovo il cappello del regista. Quindi, invece di riempire ogni singola slide con del testo, crea un semplice visual che rappresenta appunto il punto iniziale della presentazione. Quindi cerca di trasformare i concetti scritti in parole in contenuti visuali. Il visual storytelling è un tema molto importante, si è parlato molto, si è scritto molto, ci sono dei testi molto importanti, mi viene in mente quello di Caterina Walter, ma ce ne sono molto altri. Quindi i visual sono più memorabili, creano interesse, eccetera. Come possiamo creare un contenitore di elementi visuali e testuali per fare storytelling su LinkedIn, o come un venditore può fare questo attraverso, per esempio, un'applicazione che è Point Drive. Point Drive è un'applicazione nativa di Sales Navigator, quindi disponibile per chi ha la licenza Team Enterprise di LinkedIn Sales Navigator. Vedete qui un esempio. Io ho creato una serie di storyboarding per buyer personas differenti, LinkedIn per HR manager, per marketing manager, per sales manager, social selling e anche social selling bootcamp. Quindi io posso sviluppare la mia narrazione attraverso dei contenuti visuali, delle pillole video, delle success stories, dei webinar, delle checklist per condurre, prendere per mano il mio prospect per farlo diventare contatto qualificato, per capire anche attraverso Point Drive il reale interesse e engagement generato dai contenuti che ho inserito nel mio Point Drive. Attraverso infatti Point Drive io sono in grado di conoscere, quindi segmentare i prospect in base alle visualizzazioni generate, al tempo speso sulle singole presentazioni e anche al tipo e numero di asset visti. Posso quindi catalogare i miei contenuti e utilizzarlo in diverse situazioni. Per prepararmi un meeting, quindi posso condividere prima del meeting con il mio prospect un Point Drive in cui inserisco una panoramica dell'azienda, magari anche la scaletta dell'incontro o alcuni demo video, alcune pillole video che permettono alla persona di entrare maggiormente preparato all'interno prima della riunione. E ci sono anche altre modalità per utilizzare Point Drive. Per esempio, per portare a bordo un nuovo cliente, posso caricare per un nuovo cliente un elenco di contenuti utili per l'utilizzo di un prodotto software. Quindi questo contenitore mi diventa uno strumento che mi semplifica anche le modalità di comunicazione, perché anziché inviare una mail con N allegati pesanti, io li invio al mio nuovo cliente un link alla mia piattaforma Point Drive, dove avrò inserito PDF, datasheet, video tutorial, workflow, eccetera. Point Drive ti permette anche di supportare il successo dei clienti, quindi di fare customer service e anche di fare upselling. Quindi potremmo creare un Point Drive con strumenti di supporto e assistenza clienti e anche per aggiungere e offrire servizi aggiuntivi per incrementare poi il valore del cliente lungo tutto il suo ciclo di vita. Ok, arriviamo all'ultima parte del webinar legato proprio al tema delle sales plays. Vediamo alcune best practice. Quindi, rendi centrale e scalabile il processo di creazione delle sales plays, coinvolge il marketing o le vendite, crea un comitato per fare brainstorming, focalizzati su differenti buyer personas. Quindi, disegna sulla lavagna la tua buyer persona primaria, crea un template per le storyboard future, quindi rendi il processo scalabile e replicabile. E parti da qual è la domanda numero uno che ascolti generalmente dai tuoi clienti? Qual è come dire, il punto dove batte o duole la lingua dei tuoi clienti? Focalizzati sui loro problemi e chiedi alle persone coinvolte in questo comitato di brainstorming di votare il problema principale. Quindi qual è the big problem, il the biggest problem dei tuoi clienti? Terzo punto, organizza le idee in modo logico, quindi utilizza il role playing, il marketing interpreta il cliente, i venditori invece provano, si allenano a fare un racconto proprio della storia partendo da idee, fatti, network, eventi, collegamenti di cui un cliente avrebbe bisogno. Quindi quali sono i fatti rilevanti per il nostro cliente, eventi, trend, report? E vediamo quindi come possiamo non solo pianificare, ma anche sviluppare queste sales plays. È come se fossero degli atti teatrali, dei monologhi, con cui noi creiamo una relazione di vicinanza, di relazione, di empatia con i nostri clienti. Qui una citazione di Seth Godin: People don't buy goods and services, they buy relationships, stories and magic. Le persone non acquistano beni e servizi, acquistano relazioni, storie e magia, racconti e magia. Il concetto che ora vi introduco non è a me nuovo, probabilmente non è nuovo a voi se mi seguite durante questi webinar, perché ho già parlato del tema del concetto di sfera di influenza. Cosa significa la sfera di influenza? Banalmente, quando voi create una case study, una success story, chiedetevi a chi interessa veramente il contenuto della vostra case study o della vostra success stories. Interessa, per esempio, ai partner o ai fornitori dell'azienda cliente su cui voi avete sviluppato la vostra success stories. Interessa moltissimo ai concorrenti. Interessa, potrebbe interessare a persone che hanno lavorato in questa azienda e che ora lavorano magari in altre aziende, non necessariamente concorrenti, che magari hanno conosciuto o voi avete incontrato durante il periodo in cui avete sviluppato questo progetto presso il vostro cliente. E naturalmente interessa alle persone che sono vicine ai dipendenti di questa azienda o alle persone coinvolte in questo progetto. Quindi, per esempio, collegamenti di primo livello. Persone che potrebbero essere raggiunte da un vostro cliente attraverso una introduzione, attraverso un passaparola, quindi quelle che si chiamano referral, quindi referenze, introduzioni che voi potete ottenere da una persona che ha partecipato al team di progetto presso la vostra azienda cliente. Quindi la sfera di influenza è un concetto, così come ve lo descrivo, di cui parla Jimmy Shanks, fondatore di Sales for Life, un'azienda canadese leader nell'applicazione di digital selling, nonché social selling, ed è un concetto molto interessante e credo molto, molto applicabile. Quindi, il primo punto, la prima sales play è proprio utilizzare la sfera di influenza per identificare a chi raccontare la tua customer success story. Potrebbe essere una persona, un collegamento tra un cliente attuale e un prospect di secondo livello connesso al tuo cliente attuale. Quindi potresti invitare un tuo collegamento diretto a condividere i risultati, gli insight, gli approcci legati a questa casa aziendale, a questa success stories, con un suo contatto. Quindi significa uscire fuori dal tuo inner circle e utilizzare la potenza relazionale di LinkedIn per conoscere un collegamento per te di secondo livello, ma di primo livello per un tuo contatto, una persona con cui hai lavorato, che ti potrebbe veramente presentare. Il concetto è che questa presentazione a zero abbatte le distanze. La metafora è che ti puoi fidare di me, dato che sono vicino alle tue fonti fidate di business, a un tuo collegamento di primo livello. Secondo tipo di narrazione, di atto teatrale legato alle vendite, è quello di illuminare un tuo potenziale cliente spiegandogli o ricordandogli come un suo concorrente o comunque una persona o un'azienda vicina a lui è stato citato, nominato, classificato all'interno di un report di ricerca. Quindi potresti dire: guarda, questa è la classifica della tua azienda rispetto ai tuoi concorrenti secondo il quadrante magico di Gartner. Oppure secondo una Forrester Wave, quelle sorte di sarve, di analisi, di classifiche che vengono costruite da società come Forrester, come Gartner, come IDC, come CEB, Demand Generation e altre più di nicchia ancora. Quindi aiuta il tuo prospect a capire il suo posizionamento rispetto ai concorrenti e leader di mercato. Questo ti porterà a coprire veramente un ruolo super partes di advisor, di consulente di valore, perché ti aiuta, o aiuta in questo modo tu aiuti il tuo prospect a capire esattamente come è posizionato e che tipo di informazioni magari può avere accesso grazie alla condivisione di un contenuto premium. Quindi società di ricerca di mercato e di intelligence come Forrester, Gartner, DC, eccetera, ma ci sono anche dei siti, per esempio, di crowdsourcing. Forse conosci Glassdoor. Glassdoor è una piattaforma che permette ai dipendenti di un'azienda di esprimere in forma anonima un parere sul livello di qualità della vita aziendale, di interesse verso magari la formazione, verso le prospettive di carriera, eccetera. Quindi tu potresti dire: guarda, io sto monitorando Glassdoor e quello che dicono i tuoi dipendenti in forma anonima sui social, dicono questo e quest'altro, emerge un elemento che potrebbe danneggiare il tuo posizionamento o la tua capacità di attirare nuovi talenti. Quindi parliamo di brand positioning o di employer branding. Potresti fare ricorso a siti finanziari che utilizzano benchmark per prestazioni finanziarie. Quindi l'obiettivo in questo caso è far drizzare le antenne dei tuoi prospect, portarli fuori dalla loro zona di conforto per confrontarsi magari con player di mercato, per aiutarlo a capire come e perché all'interno della sua azienda non stanno prendendo delle decisioni, non stanno affrontando dei temi caldi, non stanno facendo dei cambiamenti che invece hanno fatto le aziende best in class, le aziende considerate leader. Quindi, soprattutto se il tuo prodotto ha una matrice legata a processi di innovazione tecnologica o di innovazione digitale, è molto importante mostrare chi sono i leader e come hanno utilizzato, come hanno fatto leva su quello strumento, su quella tecnologia per, come dire, migliorare il proprio posizionamento. Un altro scopo di queste sales plays è aiutare il tuo cliente a predire in maniera ragionevole quelle che sono alcuni numeri, alcune metriche, traffico, volumi, tendenze, abitudini d'acquisto. Potresti suggerire al tuo cliente di creare un proprio osservatorio, una propria scuola, una propria università, dei propri strumenti di intelligence interna. Qui vedete, Microsoft ha creato la Artificial Intelligence School. Molte altre aziende hanno sviluppato delle corporate universities, delle think tank interne, quindi dei laboratori o degli osservatori. Non so, Heineken, l'osservatorio della birra con la Fondazione Birra Moretti. Quindi questo stesso lavoro di ricerca lo puoi fare tu perché potrai condividere degli preziosi insight con i tuoi prospect. Nel mio piccolo, io ho fatto qualcosa del genere con il progetto Social Minds. Social Minds è un osservatorio di ricerca che aveva l'obiettivo di analizzare l'utilizzo dei canali social da parte di uno specifico settore aziendale, in particolare le banche. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito dei report di ricerca e abbiamo condiviso questi report con i nostri prospect. Questo ci ha permesso di entrare a un livello di qualificazione e di, come dire, prestigio, di standing superiore rispetto a un qualunque altro fornitore di servizio, perché in quel momento abbiamo indossato un cappello scientifico, accademico, più da ricercatore. E in questo è un modo per raccontare una storia che coinvolge i tuoi prospect e che permette al tuo prospect di capire quali sono i punti di forza e debolezza, quali sono le opportunità e le minacce, cioè quindi di fare un'analisi SWOT e di collocarsi facilmente all'interno di questo frame. Le compagnie che navigano in brutte acque e stanno per intravedere un fallimento, sono molto interessate ai trend dei mercati o eventuali attacchi da concorrenti. Terza modalità di sales place è proprio quella di fare marketing intelligence e trends, quindi aiuta a spingere il tuo cliente a un ulteriore livello di approfondimento, quindi aiutalo a capire da un punto di vista strategico, che cosa stanno facendo i suoi concorrenti che appunto il tuo prospect non sta facendo? Aiutalo a fare un'analisi di mercato, di clienti, di prodotto, di fare product intelligence. Sostanzialmente mostri il futuro, per esempio condividendo i trend di mercato. Quindi aiutalo a capire e a informare, educare i loro prospect, i loro potenziali clienti attraverso la creazione di contenuti che lo aiutino a predire il futuro o a immaginare il futuro. Quindi, vediamo alcuni esempi a cui dare delle risposte. Quali saranno i tuoi tassi di crescita e le tue quote di mercato nel 2025? Che forma avrà il tuo ecosistema digitale? Quali strumenti e sistemi che stai testando oggi saranno standard tra qualche anno? Magari Internet of Things, magari intelligenza artificiale, deep learning, eccetera. Mostra i tre stadi per la tua azienda: best in class, best practice e procedure operative standard. E chiedi al tuo prospect di classificarsi in uno di questi tre stadi. A che punto sei? Sei tra i best class? Sei tra coloro che stanno utilizzando in parte magari le best practice o tra coloro che si limitano al compitino o alle procedure operative standard? Quarta sales play mostra una chiara visione della loro esperienza futura. Quindi i nostri potenziali clienti saranno più propensi a darci ascolto, a cambiare le loro proprietà, a mettere nella loro agenda la definizione di una soluzione basata sulla tua tecnologia, sulla tua metodologia, sul tuo prodotto, se possono avere una roadmap di cosa sembra funzionare meglio. Quindi se loro riescono a toccare con mano il traguardo finale che il tuo prodotto o la soluzione che stai proponendo a cui conduce come traguardo finale, saranno più propense ad ascoltarti e magari a preferire la tua soluzione. Quindi aiuta i tuoi clienti a immaginarsi come potrebbero vivere nella casa che stai vendendo, come potrebbero stare nella loro nuova auto, o quali benefici potrebbero ottenere nell'utilizzare il loro nuovo software, che è la tua soluzione. Quindi crea anche da un punto di vista visivo, visuale, un racconto della loro situazione futura, come se fosse un film, proiettando quello che sarà la loro realtà lavorativa, utilizzando quel prodotto, quella soluzione che tu gli stai raccontando. Usa la realtà aumentata, i rich media, le infografiche, utilizza i video per far toccare loro con mano, per far assaggiare la loro esperienza futura. Infine, l'ultimo sales play è più associato a degli obiettivi personali, individuali del tuo interlocutore. Quindi offri strumenti, guida, consiglia, chiamiamolo coaching, per il tuo interlocutore chiave perché magari in tempi di crisi sia più preparato o forte nell'eventualità che debba cambiare lavoro o nella eventualità di ottenere anche una promozione o comunque fare un salto di carriera. Quindi identifica all'interno della tua azienda, e qui dobbiamo fare un'attività di ricerca, di identificazione, di mappatura di chi sono i player all'interno della tua azienda target. E quindi stiamo parlando di fare un'attività di account-based marketing in qualche modo, e offri loro una guida. Come dire, invitali a un corso, falli fare una formazione ad hoc, falli fare un coaching. In questo modo tu stai facendo un servizio sotto il cappello dell'azienda, ma in realtà il primo beneficiare a beneficiarne è l'individuo stesso, perché ottimizzerà, per esempio, il modo di comunicare attraverso LinkedIn nella propria il profilo individuale, otterrà dei consigli per la propria carriera, oppure un supporto per costruire o sviluppare meglio il suo network, oppure avrà accesso a informazioni premium che gli permetteranno di essere più pronto per un eventuale salto di carriera. Quindi, o per nuove opportunità di lavoro. Quindi chiediti come potresti aiutare questa persona, che è il tuo interlocutore, che è un decision maker, a fare un salto di carriera. Ecco, queste sono le 5 sales plays che ho condiviso con te. Se vorrai fare dei corsi con me su questi temi o anche una consulenza, andremo più a fondo, faremo delle esercitazioni, cercheremo di sviluppare un processo di sales storytelling personalizzato e customizzato. Nel frattempo ti chiedo se hai gradito questo speech di darmi un segnale tangibile di riconoscenza, mettendomi una conferma di competenza sul mio profilo LinkedIn. Quindi puoi andare sul mio profilo LinkedIn, linkedin.com/in-leonardo-bellini, e mi puoi dare un segno tangibile che è apprezzato. Io sono in uscita con questo libro sulla pubblicità su LinkedIn, prenotabile su Amazon fin da ora. E sono anche in partenza con un tour gratuito di presentazione del libro in cui parleremo di pubblicità, in cui condividerò alcune tips, alcuni metodi, alcuni suggerimenti per impostare la vostra campagna di LinkedIn o su LinkedIn. Partirò con un tour che mi vede anche in altre città: Torino, Bologna, Firenze, Roma. Quindi passerò anche da casa, da Firenze, e poi andrò anche nella capitale. Grazie ancora per avermi seguito. Mi potete seguire su linkedinforbusiness.it. Soprattutto potete cogliere l'opportunità di iscrivervi al mio workshop il 31 ottobre, di acquistare questo videocorso sull'Academy, di abbonarvi alla Social Selling Academy. Abbonandovi alla Social Selling Academy avete la garanzia di avere in differita registrata tutti i webinar del mese, incluse le slide. Io vi ringrazio, spero di aver passato con voi questa oretta con qualche stimolo in più, che torniate appunto poi nella vostra attività con qualche stimolo in più, e vi do l'appuntamento per il prossimo webinar. Grazie a tutti e buona serata.